c'è il direttore Xavier Iacobelli. Buongiorno direttore.
Buongiorno a te e buongiorno agli ascoltatori. Direi che decisamente queste ultime 48 ore, 48 ore e poco più, che ci separano dalla chiusura del mercato, si annuncino particolarmente scoppiettanti.
È vero, però caro direttore, io volevo, anche se non è proprio la stretta attualità, però volevo commentare un attimo con te anche le parole di Mancini, poi la chiudiamo la parentesi, perché questa vicenda si è chiusa veramente nel peggiore dei modi. E devo dire che a volte il silenzio, no, è migliore rispetto a parole alle quali non ha creduto nessuno.
Ma sai, se devo essere molto sincero, sono molto dispiaciuto per l'epilogo di questa vicenda, per la stima che ho sempre nutrito nei confronti del commissario tecnico, del quale bisogna ricordare certamente la punta massima della sua gestione, ovvero la riconquista di quel titolo europeo nella notte di Wembley dell'11 luglio 2021, un titolo inseguito per 53 anni della nazionale italiana. Dopodiché l'amarezza per la seconda consecutiva mancata partecipazione alla fase finale del Mondiale è tuttora presente in noi tifosi della nazionale, perché è inutile nascondersi. Ma l'epilogo del rapporto tra Mancini e la Federcalcio doveva e poteva essere diverso, perché a mio avviso bisognava parlare chiaro a tempo debito. E ognuno ha il sacrosanto diritto di fare le sue scelte, di prendere nuove strade professionali. Ci mancherebbe altro che questo diritto possa e venga messo in discussione da chi che sia. Però francamente questa vicenda lascia molto amaro in bocca.
Allora direttore, ci tenevo a questa tua riflessione. Andiamo partiamo dal mercato, cominciamo da qui. Intanto ieri, come titolo al Corriere dello Sport, è sbarcato il re a Roma, Lukaku. È realmente il re per la Roma e per una parte di Roma, perché poi ricordiamo che Roma non è soltanto giallorosa, ma ci sono anche tanti tifosi della Lazio, e soprattutto si alza l'asticella a Roma che deve puntare allo scudetto ora?
Ma intanto credo che sia una considerazione che si imponga. Per i 7.000 tifosi romanisti che si sono catapultati a Ciampino per accogliere in maniera trionfale Romelu Lukaku, e l'aggettivo non è né sproporzionato né eccessivo, ma riflette lo stato delle cose, sono una dimostrazione di come al tempo dei fantastiglioni arabi e di quelli che vanno dove li porta l'Iban, la passione dei tifosi non abbia prezzo.
Vero.
E questo è un patrimonio inestimabile di ogni società, nel caso specifico della Roma, che peraltro si avvia altrettanto trionfalmente al 35esimo sold out consecutivo, che Romelu Lukaku vada in panchina, come molto probabile, anche perché stiamo parlando di un calciatore che deve sostenere la preparazione insieme con la sua nuova squadra, un po' come accadde a Belotti un anno fa.
Sì.
Quindi sarà Mourinho, sarà lo staff della Roma a decidere come e quando poter impiegare a tempo pieno il campione belga. Però rimane una constatazione assoluta, cioè il valore di Lukaku ad onta di tutte le peripezie, delle vicissitudini di questa estate tra Chelsea, Inter, Juventus e alla fine a Roma, è un valore assoluto. Quando Lukaku è in forma e sta bene, è uno dei migliori centravanti in circolazione. Quindi è evidente che le ambizioni della Roma vengano legittimate da questo nuovo colpo dei Friedkin. Prima Mourinho, poi Dybala, adesso Lukaku. Credo che i tifosi romanisti abbiano molti buoni motivi per essere soddisfatti nell'attesa di vedere in azione il tandem dei loro sogni, ovvero Dybala-Lukaku.
Ma secondo te, direttore, qual è adesso l'obiettivo della Roma? Perché se leggiamo certa stampa che segue molto vicino alla Roma, l'obiettivo è il quarto posto. Invece il paradosso è che tanti ex campioni giallorossi dicono no, qua la Roma deve vincere lo scudetto. Dove sta la verità?
No, io credo che prima cosa l'obiettivo è quello che Lukaku e Dybala possono giocare a tempo pieno. Adesso l'errore da non commettere è quello di pensare che schioccando le dita per il solo fatto che nell'organico di Mourinho ci siano questi due grandi giocatori, la strada sia in discesa. Ci vorrà del tempo, appunto, perché l'uno e l'altro, sappiamo come Dybala abbia riportato un infortunio che mette a repentaglio la sua presenza nel prossimo impegno di campionato, e Lukaku stesso deve fare la preparazione. Dopodiché sarà il campo a dirci quali potranno essere i traguardi che la Roma potrà raggiungere. Adesso è importante però interrompere la serie negativa, perché come ha sottolineato Pellegrini in caccia alla sconfitta di Verona, una Roma con un punto dopo due partite non si può vedere.
Assolutamente. Invece ha impressionato l'Inter, non so se sei d'accordo, direttore, che poi ha preso anche Pavard, ma la vittoria di Cagliari, soprattutto nel primo tempo, è stata di una facilità incredibile. A certi tratti sembrava quasi un allenamento, senza togliere niente al Cagliari e al grande Claudio Ranieri, ci mancherebbe.
No, ma sai, non esiste nessun tipo di partita che possa essere risolta con facilità estrema sin dall'inizio. Esiste una squadra, l'Inter, che è stata protagonista di un radicale rinnovamento, perché Pavard, 27 anni, è l'undicesimo acquisto del club nerazzurro. Ricordo gli altri: Sommer, Audero, Di Gennaro, Bissek, Quadrado, Frattesi, Carlos Augusto, Turam, Arnautovic, Sanchez. Il che ha consentito alla società, nonostante i rigorosi vincoli di bilancio, di chiudere sostanzialmente in pareggio la campagna fra acquisti e cessioni, non solo di ridurre considerevolmente il monte ingaggi, di abbassare il costo degli ammortamenti e di ritrovarsi con 40 milioni di euro in più nelle casse, il che per l'Inter è un dato molto confortante e molto corroborante, anche perché è evidente che nessuno dimentica come il 31 maggio del 2024 ci sia quel finanziamento da restituire al fondo californiano Oaktree, concesso a Suminghe. E quindi è chiaro che Marotta e Ausilio si siano ritrovati ancora una volta nella condizione di dover fare il mercato, ma ottemperando a questi vincoli di bilancio, il che non ha impedito loro, a mio avviso, di rendere l'Inter ancora più competitiva. E questa partenza così brillante in campionato deve dimostrarlo.
Sembra oggettivamente, senza togliere niente anche qua al Napoli, che ovviamente è la favorita quasi d'obbligo perché ha lo scudetto sul petto, però sembra la squadra più completa l'Inter, controllando anche la rosa, ha coppie di giocatori per ogni ruolo e giocatori di livello.
Ma sai, noi stiamo parlando dei vicecampioni d'Europa, che evidentemente al pari del Milan in ambito nazionale inseguono la seconda stella, e in ambito internazionale puntano a vittare la splendida stagione che li ha visti arrivare sino alla finale di Istanbul. Poi sai, quando tu porti alla pinettina un difensore eclettico e tatticamente duttile qual è Pavard, che vorrei ricordare è stato campione del mondo nel 2018 con la Francia, vice campione del mondo nel 2022 con la Francia stessa in Qatar, ha vinto 4 Bundesliga, una Champions League, un mondiale per club e una Supercoppa UEFA, e ha 27 anni. Quindi sai, è evidente che a mio avviso l'Inter si è mossa consapevole del fatto che se tu intendi essere competitivo ai massimi livelli in ambito nazionale e internazionale devi avere due titolari per ogni ruolo, e l'Inter ce li ha.
Li ha anche il Napoli, direttore, due per ogni ruolo, secondo te?
Assolutamente sì, assolutamente sì, perché Lindstrom conclude il cerchio dei movimenti del Napoli, il cui colpo migliore è la conferma di Osimhen. Lo abbiamo visto anche in occasione della seconda giornata di campionato, essere riusciti a resistere alle insidie, alle lusinghe, alle sirene saudite per la società campione d'Italia è un motivo di tanto. Dopodiché, per quanto concerne Lindstrom, è un giocatore che può consentire a Garcia diversi moduli, dal 4-3-3 al 4-2-3-1 al 4-3-2-1, bastante proprio la duttilità del 23enne danese, e quindi penso che il Napoli, che già a mio avviso ha ricoprito il ruolo di squadra favorita per lo scudetto, non fosse altro perché alle spalle si è lasciata la straordinaria impresa della passata stagione e l'impianto di gioco è vero, è partito prima, nessuno può sottacere la partenza di questo formidabile difensore, ma è altrettanto vero che Nathan deve essere messo alla prova, ma comunque anche i colleghi di reparto hanno dimostrato queste prime sortite stagionali di confermare il loro valore. Quindi l'operazione Lindstrom, considerata anche l'età del calciatore e la sua velocità, stiamo parlando di un'ala, per usare un termine caro al lessico del calcio vero, e non il braccetto e le altre.
Quanto mi piace questa amenità, cosa.
E le altre amenità che ci tocca sentire importate da un vocabolario molto povero e molto poco ricco di fantasia. Questo è un giocatore che tocca anche 40 all'ora quando parte in progressione. Quindi conferisce grande velocità all'attacco del Napoli.
È molto bello quello che hai detto, musica per le mie orecchie, direttore. Ala e non braccetto, io faccio una battaglia da tempo su questo. Allora, prima di ascoltare un vocale proprio per te, direttore, chiudiamo la parte delle luci, poi andiamo sulle ombre, perché molto bene anche il Milan, che pare sia un passo da un colpo importante come quello di Taremi, si sta trattando con il Porto, ma insomma le ultime notizie sono confortanti per i tifosi del Milan, che appunto, come detto, è partito molto bene.
Benissimo, direi. Soprattutto con alcune individualità di spicco, in primis Pulisic, che ha ritrovato immediatamente l'intesa che aveva segnato con Giroud ai tempi del Chelsea. Ma anche qui stiamo parlando di un organico radicalmente rinnovato. Nove acquisti, Sportiello, Loftus-Cheek, Pulisic, Luca Romero, Reinders, Pellegrino, Okafor, Musà, Chukwueze. Quindi è evidente che adesso Pioli abbia a disposizione, e la soddisfazione del tecnico rossonero è palpabile, una possibilità di schierare una squadra sempre più con vocazione offensiva e con individualità di grande spicco. Dovesse arrivare anche Taremi, che ha appena compiuto 31 anni, questo acquisto completerebbe il reparto offensivo, perché anche qui vale ciò che abbiamo detto per l'Inter, considerato che le milanesi riscenderanno in lizza e conosceranno domani le loro avversarie nella fase a girone della Champions League. Quando tu scendi in lizza in queste competizioni così qualitativamente elevate, devi avere un organico all'altezza delle tue ambizioni.
Allora, sentiamo l'audio per il direttore, poi andiamo su Juventus, Lazio e ritocchiamo anche la Roma. Prego.
Buongiorno ragazzi, buongiorno direttore. Avevo una domanda per lei. Volevo sapere la sua opinione. Ma secondo lei quest'anno il livello del campionato italiano si è alzato, è rimasto com'era o si è abbassato? Quest'anno secondo me si è alzato, perché grandi cessioni, al di fuori di Kim e Savic, se magari possiamo dire che sono grandi cessioni, però poi non se n'è andato nessuno. La Roma ha fatto Dybala, Lukaku, il Milan si è rinforzato abbastanza. Che ne pensi?
Bella riflessione. Aggiungiamo anche Onana e Brozovic, cioè che l'Inter ha perso, insomma, giocatori di livello.
Sì, devo dire che la presenza di Onana in Premier non è stata esattamente le più esaltanti, ma l'ex portiere dell'Inter avrà sicuramente modo di rifarsi. Insomma, è un portiere di assoluta affidabilità, così come lo è Audero. D'altra parte, ogni grande squadra deve avere almeno due grandi portieri. Ci ho detto, la considerazione dell'ascoltatore è quanto mai pertinente, io sono d'accordo con lui, perché anche questo andazzo relativo alle partenze dei giocatori per il campionato saudita, peraltro i dati di audience non comportano, ho visto, come dire, l'interesse suscitato a questa competizione, ma siamo soltanto all'inizio.
Come no, certo.
Vedremo che cosa accadrà. Ma quando leggo alcuni dati, trovo conferma del fatto che il nostro campionato, così come la Premier, così come la Bundesliga, la Ligue 1, la Liga spagnola stessa, costituiscano fonti di enorme interesse. Lo ribadisce anche l'affluenza negli stati. Perché mentre noi abbiamo registrato, e oggi Tutto Sport ha firmato un servizio molto interessante, un'analisi molto articolata del collega Stefano Sandini, circa il calo dei telespettatori negli ultimi 10 anni, cui fa da contrastare l'incremento degli spettatori negli stadi, perché io penso ai 34 sold out consecutivi della Roma, è il 35esimo dietro l'angolo, penso al milione, al muro del milione di spettatori sfondato nella passata stagione dall'Inter in primis, penso ai 73.000 spettatori presenti sabato sera al debutto stagionale a San Siro del Milan, penso ai 9.000 abbonamenti venduti dall'Atalanta per l'Europa League, in uno stadio che, come sappiamo, vede la curva Morosini in questo momento in fase di ristrutturazione. Insomma, ci sono segnali che da un lato ci dicono come l'interesse per il nostro campionato, l'interesse dei tifosi, stia lievitando ulteriormente, e dall'altro invitano chi gestisce gli affari del calcio ad ogni livello e in ogni ambito a riflettere sul caro prezzi e sul caro abbonamenti.
Decisamente. Allora, direttore, invece, le ombre, parliamo di campo, poi ti chiedo anche qualcosa sugli episodi. La Juventus ha fatto sostanzialmente un paio di passi indietro rispetto alla prova di Udine. La cosa forse confortante è la reazione avuta nel secondo tempo. Certo, rimane un primo tempo oggettivamente brutto.
abbiamo bisogno di un'altra controprova, così come l'avevamo dopo il debutto di Udine, che tante come dire, legittime aspirazioni e illusioni aveva alimentato, soprattutto nella prima parte dell'incontro con i friulani. Allo stesso modo, la partita con un gran bel Bologna, perché qui bisogna evidenziare anche i meriti assoluti di Motta, che tatticamente sì, ha firmato un autentico capolavoro allo Stadium, e quindi il Bologna deve essere, al Bologna deve essere riconosciuto il merito di aver giocato una grande partita, indipendentemente da tutte le questioni relative alle vicende dei rigori, sì, del rigore reclamato alla Bologna e del rigore reclamato dalla Juventus e della disastrosa prestazione di Bello e associati, tant'è vero che sono stati fermati dall'AIA, perché di fronte all'evidenza ci sarebbe mancato altro che il designatore non prendesse i provvedimenti del caso. Ciò detto, la Juventus a mio avviso ha un cantiere in cui, a cui esterno campeggia scritto a caratteri minuscoli il lavoro in corso. Perché questo? Perché il nodo che negli ultimi due anni non è stato mai sciolto è quello del gioco, che è stato di scarsa qualità ed è stato alla base anche delle 17 sconfitte complessive accusate nella passata stagione tra campionato e coppe, e questo i tifosi della Juve non l'hanno mai dimenticato né vogliono dimenticarlo. Il problema è a centrocampo, secondo me, sì, perché non, la manovra non è, mi riferisco all'incontro con il Bologna, non è stata né fluida né tantomeno ha consentito di fornire a Vlahovic due gol di fila in due partite, uno è stato annullato per atto per fuorigioco di Rabiot, di ricevere i palloni di cui ha bisogno questo giocatore, non ce n'è. Così come se Chiesa, come è comprensibile, alla seconda di campionato non gioca come ha giocato a Udine, perché la sua forma non è ancora al 100%, non ci sono state altre soluzioni. Quindi è fondamentale per la Juventus in questo momento lavorare, lavorare, lavorare e rendersi conto che quel primo tempo di Udine deve essere il manifesto del gioco da sviluppare sia in campionato sia in Coppa Italia, perché purtroppo malauguratamente la Juve non parteciperà alle Coppe Europee.
Rispetto agli episodi, direttore, se ne è parlato tanto, è chiaro c'era un rigore netto per il Bologna, probabilmente ce n'era uno per la Juventus, però non è la sensazione che è ripartito un tam-tam mediatico forse anche eccessivo, considerato che siamo appena alla seconda giornata di campionato?
Ma sai, io farei un'altra considerazione. Era inevitabile che quanto è successo allo Stadium in occasione di Juventus-Bologna scatenasse nuove polemiche, perché gli errori sono stati talmente sesquipedali, e non soltanto, sottolineo, a favore del Bologna, esatto, ma anche della scelta Juventus, che tutto questo scatenasse di nuovo le polemiche. Ma quando noi apprendiamo che gli arbitri a volte non ricorrono al VAR, perché altrimenti, qualora ricorrano al VAR, ammettendo quindi un errore, cassa una penalità nella valutazione dell'osservatore arbitrale deputato a giudicare, esatto, la prestazione del direttore di gara. Beh, è qui il punto, eh?
È vero.
Il VAR, cioè la tecnologia, è stata introdotta per aiutare gli arbitri a sbagliare di meno. Tant'è vero che le stesse associazioni di categoria hanno rimarcato come in questi anni circa il 90% di errori sia stato corretto. Però se tu ti ritrovi in situazioni in cui dubiti che la decisione che tu hai preso sia quella corretta, ma che cosa ci vuole a ricorrere al VAR? Ma soprattutto, perché deve essere penalizzato un arbitro se ricorre al VAR? Perché questo accade, esatto, nella griglia di valutazioni. Peraltro risulta, non ci sono state smentite al riguardo, che l'osservatore deputato a giudicare la prestazione di Di Bello a Torino l'abbia giudicata in maniera molto positiva. Io credo abbia visto un'altra partita.
Credo anch'io, e tra l'altro su questo non è stato smentito neppure quanto riportato dal Corriere dello Sport, secondo cui Di Bello avrebbe detto a Di Vaio: non ho dato il rigore al Bologna perché non ho dato quello alla Juventus. Anche questo è un aspetto, se e non ci sono smentite, quindi dobbiamo prenderle per vero. Gravissimo, direttore, eh?
Beh, io mi auguro che non sia così, anche io sto aspettando che questa versione venga smentita, ma l'autorevolezza del Corriere dello Sport è tale, beh, da indurre a ritenere che la fonte sia stata particolarmente attendibile, il che ulteriormente rende ancora più negativo il giudizio sull'operato dell'arbitro. Ma d'altra parte, con tutto il rispetto per la persona, si intende, però dal punto di vista strettamente tecnico non siamo di fronte ad una prima volta di errori così sospetti.
No. L'ultimissima cosa, direttore, la Lazio. Che succede alla Lazio di Sarri?
Succede che la società si è mossa con ritardo sul mercato. Conosciamo Sarri, la bravura di questo allenatore, che ama, non dico cominciare il lavoro precampionato con l'organico al completo, che questo è il sogno di ogni tecnico irrealizzabile, ma è evidente, e lo dimostra l'arrivo praticamente in extremis di Guendouzi, che partito Milinkovic-Savic, la Lazio dovesse per prima cosa provvedere ad una sostituzione all'altezza del centrocampista serbo. Cosa che è avvenuta, ma con molto ritardo, con molto affanno, così come anche gli altri rinforzi arrivati alle dipendenze di Sarri. Ora, io credo che per la Lazio sia fondamentale interrompere la spirale negativa dei risultati dopo le prime due giornate di campionato, facendone uno positivo nel terzo turno. Dopodiché la sosta sarà quanto mai provvidenziale per Sarri.
Direttore, è sempre un piacere, un abbraccio. Grazie, Axel Jacobelli. A mercoledì.
Grazie a voi, buon pomeriggio.